Chi è appassionato come me di film e cartoni della Disney ha capito il riferimento e molto probabilmente in questo momento si sta canticchiando la canzone in testa. Gente malata come me, quindi va bene. Però oggi volevo partire da un po' questa qua. I sogni sono desideri. Musi dentro al cuore. Oggi vorrei vedere con voi questo tema. Tutti gli uomini hanno dei sogni, tutti. Dei desideri, dei progetti per la loro vita. E sin da quando siamo bambini, perché i film e i cartoni che guardiamo da bambini sono tutti sogni che si avverano, come quello di Cenerentola, che ancora devo capire, l'unica donna che aveva quel numero era lei in tutto il reame, ma evidentemente era così. Ma fin da bambini il nostro scopo nella vita e le azioni che ne derivano sono per raggiungere quei sogni. Pensate a un bambino che vuole un regalo per Natale. Di certo non ve lo farà mai notare. Di certo non lo dirà mai e di certo non assiduerà i genitori per averlo. No, invece proprio l'opposto. Oppure proprio da bambini le nostre azioni sono un continuo alla ricerca di avverare i nostri sogni e i nostri desideri. Faccio una piccola premessa. In queste mie riflessioni non intendo il sogno come mezzo con cui Dio ha parlato. Perché nella Bibbia abbiamo anche il sogno dove Dio ha parlato attraverso i sogni, ha dato delle profezie, ha spiegato delle cose che stavano avvenendo. Non mi riferisco a quello, ma intendo il desiderare qualcosa per la nostra vita, il sognare ad occhi aperti. Il sogno un po' come si intende noi oggi, il sogno americano, il sogno di realizzarsi in tante cose. Vediamo se va avanti. Ok, devo fare così. Sognare è una speranza o un desiderio vano e inconsistente. Il sognare è qualcosa che a volte non si può neanche definire bene. È vero, ci sono dei sogni materiali, ci sono dei sogni ben specifici, ma il sognare in generale è un qualcosa che rimane sempre inconscio in noi, desideriamo sempre qualcosa di più nella nostra vita. Chi sogna di avere un lavoro diverso? Chi sogna di avere al suo fianco una donna o un uomo per la sua vita? Chi sogna di avere un figlio o una famiglia? Chi sogna di avere una casa, una macchina? Tutti sogni materiali fondamentalmente o di famiglia. Sognare, desiderare fa parte della nostra vita e fa parte del nostro essere. È infatti uno dei sintomi della depressione è non essere più in grado di sognare. Non essere più in grado di desiderare. Quindi è proprio in uno stato di malattia, che il sognare, il desiderare qualcosa per il nostro futuro viene meno. Sognare e desiderare qualcosa fa parte di noi stessi e del nostro essere, e i sogni e i desideri sono il motore che spinge le nostre azioni. Beethoven disse questo: fai il necessario per realizzare il tuo desiderio più ardente e finirai con realizzarlo. Potrebbero farci un motto sicuramente di tantissime cose, e se notiamo le pubblicità o tutto quello che ci circonda, fa un po' leva sui nostri sogni e sui nostri desideri. Tante ideologie di oggi sono legate al sogno, ai desideri: se ti impegni raggiungerai i tuoi sogni, se ci credi fino in fondo lo raggiungerai. Sì, raggiungo che compro il libro che mi dice come sognare e poi il mio sogno non si avvera. Però se voi notate tutte le pubblicità che noi abbiamo intorno a noi è perché il nostro sogno, il nostro desiderio si avvera con quella cosa che noi avremo davanti. E io mi sono fatto una domanda: ma il credente può sognare? Il credente può avere dei desideri, dei sogni? Dio vuole che noi sogniamo? Perché può sembrare una domanda scontata, ma forse non lo è. Il desiderio e il sogno sta ad indicare una situazione attuale che vorremmo fosse diversa. Se io sogno un nuovo lavoro, vuol dire che il lavoro che ho attualmente c'è qualcosa che non va. Se sogno una nuova macchina, e forse perché quella che ho adesso non va più avanti, e che forse ho paura che mi lasci da qua arrivare a casa. Se sogno di avere un figlio o di avere un compagno o una compagna, vuol dire che la situazione attuale forse mi inizia ad andare stretta, che vorrei qualcosa di più. Ma un credente che deve essere giustamente sempre grato a Dio per la sua benevolenza e per la sua bontà, può sognare e desiderare delle altre cose? Io penso che inconsciamente a volte, pensiamo che inconsciamente desiderare altre cose nella nostra vita sia quasi un segno di ingratitudine verso Dio. Per quello ho detto che non è una domanda così semplice rispondere. Perché quando io magari posso sognare di avere qualcosa, magari qualcuno arriva, ma devi essere già grato a Dio quello che hai. Sì, è vero. Sognare non significa ingratitudine. È per questo che mi faccio la domanda, ma un credente di oggi può sognare liberamente delle cose per la propria vita? Desiderare delle cose nella nostra vita, come detto, fa parte del nostro essere e Dio accetta questo aspetto di noi. Come per primo Dio desidera delle cose per noi, noi siamo liberi di sognare e desiderare qualcosa per la nostra vita. Parto un po' dalla fine, dalle risposte di Dio ai nostri sogni. Poi vi spiegherò il motivo per cui parto da quello che potrebbe essere la conclusione. Il primo, un sogno sofferto, Neemia. Neemia è la ricostruzione delle mura di Gerico. Leggo alcuni versetti dal capitolo 1 di Neemia. Gerusalemme, sì, scusami. Ho scritto Gerico, ma lì ho scritto Gerusalemme, perché giustamente era Gerusalemme. Grazie Massimo. Quando udì queste parole, mi misi seduto, piansi, e per molti giorni... E per molti giorni fui in grande tristezza. Digiunai e pregai davanti al Dio del cielo e dissi, «O Signore Dio del cielo, Dio grande e tremendo, che mantieni il patto e fai misericordia a quelli che ti amano e osservano i tuoi comandamenti. Siano i tuoi orecchi attenti, i tuoi occhi aperti per ascoltare la mia preghiera che il tuo servo ti rivolge adesso, giorno e notte, per i figli di Israele, i tuoi servi». Neemia stava parlando con dei giudei e questi giudei gli raccontano lo stato delle mura di Gerusalemme. In men che non si dica, lui inizia a sentire un desiderio, un sogno di ricostruirle, perché dice, non è possibile che quelle mura siano distrutte, non è possibile che Gerusalemme non abbia più le sue mura. Io voglio ricostruirle, io voglio far sì che quelle mura siano di nuovo in piedi. E questo peso, questa voglia di cambiamento, è il sogno, il desiderio di Neemia, per la sua vita, il suo obiettivo. Prega Dio che lo possa guidare. E gli ostacoli, come sappiamo, non sono mancati. E non sono stati pochi. Ne ha avuto di persone contro, di persone che non volevano che le mura fossero ricostruite. Molte persone hanno provato a fermarlo, ma questo sogno, anche se sofferto, alla fine è arrivato. Le mura di Gerusalemme sono state ricostruite. Un sogno a metà. Mosè e la terra promessa. Mosè è uno dei miei supereroi. Per me, cioè, oh, chi ne ha viste come Mosè può vantarlo nel curriculum, eh? Uno che ha visto un pruno ardente parlare, ha salvato un popolo dalla schiavitù, ha visto le piaghe d'Egitto, ha visto un mare aprirsi ai suoi occhi, davanti ai suoi piedi. Quindi Mosè era una persona molto importante, nella Bibbia è un esempio da seguire. Proprio quando Dio chiama Mosè dice questo, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto, e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori. Infatti conosco i suoi affanni. Sono sceso per liberarlo dalla mano degli egiziani e per farlo salire da quel paese, in un paese buono e spazioso, in un paese nel quale scorre il latte e il miele, nel luogo dove i Cananei, i Titi, gli Amorei, i Ferezei, i Vivei e i Jebusei. E va avanti. Dio mostra a Mosè il suo piano, il suo progetto. È vero, sicuramente non sarà stato un sogno di Mosè iniziale, ma questo piano, questo progetto che Dio gli ha messo davanti diventa il sogno, il desiderio di Mosè, di liberare il suo popolo. E Dio ha detto, io lo porterò, il popolo, in una terra dove scorre il latte e il miele. Ma Mosè non c'è mai arrivato. Cioè, allora, Mosè, le piaghe, pruno ardente, ha salvato un popolo, ha aperto il Mar Rosso, tutto... Ha sbagliato una volta. Mosè a pochi centimetri si ferma dalla promessa che Dio aveva fatto. Non vede la terra promessa se non da lontano. Un sogno a metà. Io, personalmente, fossi stato in Mosè... Allora, 5 metri in più non ti costava nulla. Mi fai morire dentro la terra promessa. Sono contento io, sei contento tu. Ma no. Dio lo ferma poco prima. Mosè muore a Moab, un monte di fronte a Gerico, e non per un caso, ma per volere di Dio. Dio aveva mostrato un progetto che Mosè per primo avrebbe visto soltanto da lontano. E pensiamo a lui come ad Abramo, perché anche ad Abramo è stata fatta la stessa promessa. Ma Abramo non l'ha proprio vista, neanche da lontano. Però c'è un passo in Ebrei molto bello che dice: tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Da Abramo fino a Mosè avevano un progetto, lo stesso, medesimo progetto. Lo stesso progetto, un traguardo messo davanti da Dio, ma loro l'hanno potuto vedere da lontano. Ma non per questo nella loro vita hanno ceduto e mollato per questo progetto e per questo sogno. Ma sono andati avanti portando avanti questo progetto e facendolo diventare il loro progetto, il loro sogno, il loro desiderio. Un sogno mancato. Paolo e il suo desiderio. Paolo, la parola desiderio si trova molte volte nelle epistole di Paolo. Viene utilizzata per una passione spirituale. Quando Dio desidera che le chiese siano sempre più consacrate, quando Paolo desidera che le chiese siano sempre più consacrate a Dio e seguono la sua volontà. Oppure che è legato a un desiderio che più persone possano conoscere la parola di Dio, che possano conoscere quello che Gesù ha fatto. Anche Paolo ha visto Dio all'opera nella sua vita e nella vita degli altri, aveva visto città, chiese cambiare grazie a Dio. Ma nonostante questo la sua vita non è stata facile. E in Romani 15:23 Paolo mostra un altro desiderio. Ma ora, non avendo più campo d'azione in queste regioni, avendo già da molti anni un grande desiderio di venire da voi, quando andrò in Spagna, spero, passando, di vedervi, di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Un desiderio umano. Paolo voleva rivedere le persone, voleva vedere le persone che aveva sentito parlare, voleva rivedere dei suoi amici. Ma come sappiamo, da quello che c'è scritto non c'è arrivato. Se lo meritava Paolo? Direi di sì. Dire che Paolo se lo meritava di rivedere quelle persone. Persone che lui aveva edificato, che aveva aiutato a crescere. Un desiderio più che normale. Come se una persona che aiuta una chiesa a crescere, il suo desiderio è di rivederla un'ultima volta. Un desiderio più che normale, umano. Ma come Paolo, ci sono state altre persone che hanno ricevuto risposte negative ai loro sogni e ai loro desideri. E quindi sono partito proprio da questo. Da come Dio può rispondere ai nostri sogni e desideri. Può rispondere un sì, non sempre facile, un ni, sì ma, o sì ma non definitivamente, o un sogno mancato, un no. Vorrei vedere con voi un passo che mi ha aiutato molto su come vivere i nostri sogni, ed è il Salmo 37. Per me è un salmo meraviglioso, e dice questo: confida nel Signore e fa del bene. Abita il paese e pratica la fedeltà. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. Ci sono tre parole chiave di questo passo, di questi versetti. Confida, trova e riponi. Confida nel Signore e pratica. Il primo passo, a monte di ogni nostro sogno o di ogni nostro desiderio, è tornare all'origine di chi siamo e da dove veniamo. Siamo creature, figli di un creatore. C'è Dio al di sopra di ogni cosa. Noi siamo creature e dobbiamo confidare in chi ci ha creato, dobbiamo confidare in Dio. Prima ancora di soffermarmi o di soffermarci sui nostri sogni o sui nostri desideri, dovremmo soffermarci su qual è il mio rapporto con Dio, su come sta il mio rapporto con Dio. Prima ancora di vedere quali sono e come vivere i nostri sogni, la domanda è: come va il tuo rapporto con Dio? Come sta? Come lo stiamo vivendo? Solo avendo questa base capiremo come gestire i nostri sogni e i nostri desideri. Questo primo passo eviterà anche di fare dei scivoloni su alcuni desideri che magari non vengono da Dio. Difficilmente, se sono sposato, Dio mi metterà un desiderio e un sogno benedetto da Lui che io possa avere un'altra donna. Uno, perché rischio la vita, e due, perché non è giusto. Oppure difficilmente mi metterà di: guarda, ti metto nel cuore di avere una macchina nuova da 200.000 euro, ma tanto tu hai 500 euro al mese, a fine mese non ci arrivi, io ti metterò quel sogno. Dobbiamo essere un pochino realisti. E il confidare in Dio, e confidare in chi è Dio, ci aiuterà di fare questi scivoloni. perché non potremo mai dire che un nostro sogno va contro la volontà di Dio e che Dio me l'ha messo nel cuore. Non è così. È un mio desiderio che è al di fuori del mio rapporto con Dio. Confidare vuol dire aggrapparsi alla verità di Dio e alle sue promesse. E praticare vuol dire non lasciare sospese le cose che sappiamo di Dio, ma rendere efficaci e puntuali nella nostra vita. Confidare e praticare saranno la base del nostro rapporto con Dio e diventeranno una base solida su cui ci appoggeranno i nostri sogni e i nostri desideri. Senza questa base, i nostri sogni e i nostri desideri non avranno una base solida su cui appoggiarsi. Questo sta anche a indicare che non esiste sogno o desiderio che ci allontani da Dio, o che il suo scopo o suo effetto sia quello di allontanarci da Dio. Trova, e qua ragazzi è difficile, trova la tua gioia nel Signore. Ora, cosa c'entra il mio desiderio con quello che io posso provare la gioia con Dio? Cioè sono due cose diverse. Io provo una cosa, Dio ne vuole un'altra per me. Giusto, siamo fatti così. Però abbiamo l'idea che una volta raggiunto il nostro sogno, il nostro desiderio, la felicità sarà assicurata. Se io sogno un nuovo lavoro, sta sicuro che tutti i problemi che avrò prima non ci saranno più. Sarò bene, felice, andrà tutto bene. Desidero una nuova casa, non ci saranno problemi, sarò contentissimo, non vedrò nessuna cosa negativa in quella casa. Stessa cosa che può essere con un compagno di vita. Sappiamo bene che non è così. Sappiamo bene che la società e il peccato può rovinare anche il lavoro che noi pensiamo sia più bello di questo mondo. E conosco più di una persona, una vicina a me, che il suo sogno era fare l'autista, ma gli ultimi anni l'ha odiato profondamente. Allora c'è qualcosa che non va. Allora forse è per quello che noi dobbiamo ricercare i nostri sogni e la gioia in Dio. Come in una gara, una volta raggiunto il traguardo, noi saremo felici, e questo è vero, ma per quanto? Per quanto io sarò felice di aver raggiunto quel traguardo? Sacro e profano non esistono. Gioele ce l'ha ricordato e l'abbiamo visto anche nelle ultime domeniche. E quello che noi sogniamo e desideriamo incide sul nostro rapporto con Dio. Non possiamo pensare che siano due cose separate. I nostri sogni non possono essere esclusi dal piano di Dio, dal piano che Dio ha per noi. Tutto fa parte del suo piano e tutto è in mano sua. Se i nostri sogni sono per trovare una gioia più grande nella nostra vita, allora la Bibbia ci ricorda che la gioia più grande della nostra vita è in Dio e non nel sogno e nel desiderio che noi abbiamo. Ed è difficile, perché vuol dire lasciare a Dio il controllo dei nostri sogni. E vuol dire, sì, io ho un desiderio, ma voglio fidarmi che la gioia che io possa avere in te sia più grande di quel desiderio. Ed è difficile, perché vuol dire lasciare il controllo a Dio di un aspetto per noi personale, perché i sogni e i desideri sono forse una delle cose più personali che ognuno di noi ha, che magari molte volte neanche ne parliamo con altri, perché per scaramanzia non lo dico. La vera gioia la troviamo in Dio, il nostro vero sogno pieno, appagato, si trova in Dio. Sognare un nuovo lavoro, una casa nuova, un'auto nuova, un figlio, una vacanza, sono tutte cose giuste, ma che non sono slegate da Dio. Trova la tua gioia nel Signore, è l'equilibrio della nostra vita, l'equilibrio dei nostri sogni, dei nostri desideri. Se per primo io trovo la gioia nel Signore, allora il resto verrà di conseguenza. Una gioia che è più profonda e più alta di ogni altra gioia che noi possiamo immaginare. Se non troviamo questa gioia in Dio, allora non ci sarà desiderio o sogno che potrà appagare quel vuoto che noi abbiamo dentro. Perché quel vuoto lo può colmare soltanto Dio con la sua gioia. La vera felicità è racchiusa in Dio, che è al di sopra di ogni nostro sogno. E se vogliamo godere fino in fondo la nostra vita, dobbiamo cercare quella gioia e il resto verrà da sé. Infatti, trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Una volta che io sarò allineato alla gioia con Dio, alla gioia che io posso avere in Dio, allora la mia gioia diventerà quello che Dio vuole per me. E Lui la pagherà. Perché è nella sua volontà, è nel suo piano. Capite? È una guida, è il navigatore della nostra gioia, dei nostri sogni, dei nostri desideri. È la gioia in Dio. Difficile, e lo so, perché per primo per me è difficile lasciare a Lui questo campo. Ma è così. Allora non ci sarà, la mia gioia non sarà legata al cambiare un lavoro, a cambiare qualcosa nella mia vita, anche se sarà passare da quella cosa lì, ma sarà un'ancora gioia più profonda in Dio che appagherà i miei desideri. E questo lo dico soprattutto quando noi riceveremo un no da parte di Dio. Se la mia gioia è riposta in Dio, non c'è un no che tenga. Perché la mia gioia in Dio non ha un no, ha solo un sì. E quindi quella mi aiuterà a vivere i no che Dio mi riserva. Riponi. I sogni e i desideri sono legati al nostro futuro, al nostro domani. E chi meglio di Dio conosce il nostro domani? Chi meglio di Dio sa cosa è meglio per noi, per la nostra vita, per il nostro essere? A volte abbiamo la convinzione, io per primo ho la convinzione di sapere cosa è meglio per me. E tutte le volte che pensavo di sapere cosa era meglio per me, guarda caso, non era quello. Ma era quello che Dio voleva per me. Anche se io non lo capivo. I nostri desideri, i nostri sogni, dobbiamo riporli in Lui. E proprio come abbiamo visto, Dio ha risposto in maniera diversa ai vari sogni e progetti. Alcune risposte le capiamo e altre no. Ma Dio è il Dio della storia, è il Dio che agisce, è il Dio che è presente nelle nostre vite. Quindi chi in più di Lui possiamo riporre la nostra sorte, il nostro domani, se non in colui che il domani lo conosce già? E arrivo all'ultima parte. Come vivere le risposte di Dio? Ripartendo dalla prima parte che abbiamo visto. Dio risponde con un sì. E ha usato due parole, celebra e festeggia. Dio può rispondere con sì ai nostri desideri. E come abbiamo visto, non è detto che sia un sì facile. Nel mio non è stato un sì facile. Penso che nella nostra vita possiamo dire di aver avuto dei sì da parte di Dio che non siano stati semplici da raggiungere, ma che abbiano portato delle prove, che abbiano portato anche un deserto, una prova dura da affrontare. Ma il deserto farà parte sempre della nostra vita, e il deserto non rende più piccolo il sì di Dio, ma lo rende ancora più grande, perché ce lo fa capire ancora più fino in fondo. Pensiamo proprio ai genitori che educano i bambini. Se un genitore dà tutto quello che vuole al figlio, senza che neanche lo chieda, il figlio si renderà conto di quello che ha. Ma se inizia il figlio a chiedere al padre qualcosa, e il padre magari non gli dice subito sì, ma dice sì, iniziamo a far capire il valore di quello che Dio ci dà. Però una cosa come credenti che a volte ci dimentichiamo è quella di festeggiare. Proprio come Neemia, alla fine della costruzione, cosa fa? Chiama un coro. Venite tutti a cantare. Venite tutti qua, chiamati Leviti, ha formato dei cori. E hanno festeggiato. Hanno festeggiato la risposta affermativa di Dio per le loro vite. E come credenti a volte ci dimentichiamo di questo aspetto, quando invece il popolo ebraico aveva un calendario ben preciso per ricordargli tutti i sì di Dio. Quante volte noi ci segniamo una risposta affermativa di Dio e l'anno dopo lo ringraziamo ancora per quella risposta? Personalmente non tante volte, perché l'anno dopo ho già qualcos'altro da chiedere a Dio. E mi dimentico a volte di quanto Dio sia stato grande con me. E dovremmo imparare a festeggiare, a ricordarci delle risposte affermative di Dio. Perché questo, nei momenti in cui ci sarà un no, o ci sarà un ni, io posso dire no, io credo in un Dio che mi ha già anche risposto. Ho già le prove tangibili che Dio mi abbia risposto nella vita. E questo ci aiuterà. E festeggiare non intendo dire soltanto grazie con le preghiere, ci sta ed è giusto, ma festeggiare. Andiamo a mangiare una pizza, andate a fare quello che volete, ma è giusto festeggiare. Come si festeggia un compleanno? Come si festeggia un evento importante? Come si festeggia un matrimonio? È giusto festeggiare anche le risposte affermative di Dio, sia come singoli, sia come chiesa. Quanto sarebbe bello a volte vivere un culto in cui tutti dicessero quello che Dio ha fatto per loro in quella settimana. Io penso che sarei molto grato a Dio, perché vedrei la sua opera immensa in ognuno di noi. Dio risponde con un ni. Non so se è peggio il ni o no, lì dipende da carattere. Però Dio può rispondere con un ni, o con un'attesa, o con un sogno rivisto. Dio può rispondere con un ni per dire sì, ma non così totalmente, cambio qualcosa, o sì, il tuo sogno è giusto, ma non lo vivrai tu. Forse per me è piuttosto questo del no, eh. Il nostro piano temporale non è lo stesso di Dio, i nostri sogni e progetti sono intersecati nel suo piano eterno. Magari non ci farà realizzare il sogno in pieno e magari ce lo farà vedere da lontano, come è successo a Mosè. Ma questo non deve diminuire il valore del sogno o del desiderio davanti a noi. Pensiamo al nuovo locale. Pensiamo al nuovo locale, pratico per noi. Noi stiamo iniziando un progetto, ma non è detto che tutti noi lo vedremo. Non è detto che tutti noi avranno la benedizione di esserci in quella chiesa. Ma non per questo Dio ci chiede di tirarci indietro, perché il progetto non ricadrà direttamente su di noi. È un progetto per Asti, è un progetto per la chiesa. E gli anziani hanno mostrato anche un piano di chiesa aperta l'estate, durante la settimana. Ma magari loro saranno i primi a non vederlo in pieno questo atto qua, perché magari ci vorranno degli anni. Però non si fermano. E non ci dobbiamo fermare come chiesa, perché se dovessimo solo realizzare i sogni che vedremo noi, che aggustiamo noi, ci mancherebbe la visione del futuro che Dio ha per noi. Un no ora magari sta a indicare che ora magari non è il momento giusto per te, e quello potrebbe essere anche un ni. Sì, però adesso no, prima devi fare altre cose e poi arriverà magari quel sogno. Dio risponde con un no. Perché Dio può rispondere anche con un no. Dio può rispondere con un no, e qui viene il duro, qui viene il difficile. È sempre difficile accettare un no nella nostra vita, e a volte sembra che Dio si diverta a distruggere i nostri sogni. Si diverta a vedere una cosa che noi riponiamo in Lui e magari ci fa passare tutto l'altro opposto. Ci fa fare tutto l'opposto di quello che noi vorremmo fare. Guardiamo Giona. Lui voleva una cosa e Dio gli ha fatto fare completamente l'opposto. Famiglie che vogliono avere figli ma non possono. Persone che vogliono avere un compagno e non lo trovano. Persone malate che non guariscono. E sono tutti di no. Qui abbiamo due opzioni. Confidare in Dio o non confidare in Dio. Non ce ne sono altre. Possiamo arrabbiarci, rimanere delusi e sfogarci con Dio. E vi prego, facciamolo. Perché a volte pensiamo che come credenti non possiamo sfogarci e arrabbiarci con Dio. Io non penso questo. Io penso che se Dio conosce il mio cuore e sa che il mio cuore è arrabbiato, dirlo ad alta voce o pensarlo dentro è esattamente uguale. Quindi sarebbe anche giusto sfogarci con Dio, perché Dio conosce questo nostro sentimento. E Dio non si arrabbia con chi si sfoga. Guardate Giobbe. Giobbe si è sfogato un po' con Dio. Beh, allora, mi stai togliendo tutto, parliamoci un attimo. Dio non condanna chi si sfoga, ma sta a noi dopo lo sfogo a capire se vogliamo confidare in Dio o non vogliamo confidare in Dio per il nostro futuro. Dio conosce il nostro sentimento che abbiamo nel cuore, e tirarlo fuori ci aiuterà sicuramente. E mi piace una frase che ho trovato, dei Dalai Lama, che dice: ricorda che non ottenere ciò che vuoi è a volte un meraviglioso colpo di fortuna. E io lo cambierei con: ricorda che non ottenere ciò che vuoi a volte è un meraviglioso piano di Dio. Perché questo voglio credere. E questo fa la differenza di confidare in Dio o non confidare in Dio. Dobbiamo ricordarci che Dio sa e che Dio agisce, che tutto è nelle sue mani e che Lui vuole il meglio per noi. E nei momenti del no, più che mai dobbiamo confidare e aggrapparci a Lui, alla verità, che sappiamo su di Lui, perché appena molliamo, questo ci farà allontanare da Dio. Perché siamo feriti in quel momento del no. Il nostro orgoglio è ferito, il nostro sogno si è infranto, si è spezzato. E se in quel momento non confidiamo in Dio, sarà una grossa arma da parte di Satana per farci allontanare da Dio. Dio conosce il nostro futuro e lo conosce meglio di noi. Amo i cartoni, e qui faccio riferimento a un altro cartone, con Dio vede più lontano di noi. Dio vede più lontano di noi. Dio vede oltre i nostri sogni, oltre il nostro progetto, oltre la nostra vita. Dobbiamo confidare in Lui e circondarci di persone che ci possano aiutare e sostenere, invece di trovare persone che ci allontanino ancora di più da Dio. E il momento più che mai del no, dovremmo riunirci come Chiesa e sostenerci a vicenda. Perché in quel momento, magari anche perché non lo capiamo, un membro della Chiesa sta soffrendo. Perché penso che ognuno di noi ha visto un sogno infranto, e in quel momento si soffre tanto. Siamo dei sognatori, perché Dio ci ha resi sognatori. Abbiamo la passione che fa nascere il desiderio, abbiamo la possibilità di parlare a Dio dei nostri sogni, dei nostri desideri, sapendo che queste preghiere non cadono nel vuoto. Dobbiamo avere la consapevolezza che Dio può rispondere sì, ni o no alle nostre richieste, ma più di tutto dobbiamo ricordarci che Dio ci ama e che Lui vuole il meglio per noi. E forse la cosa più difficile da fare e da dire è questa. La cosa più difficile da fare nel momento in cui siamo in sospesa, in attesa di una risposta da Dio, è dire queste parole. E quando Stefano le ha scritte, e qui racconto una piccola cosa, io stavo aspettando le risposte da Dio e le stavo aspettando con tutto il mio essere e stavo male. E quando ho letto queste parole io sono scoppiato a piangere. Perché ho detto sì, io voglio lasciare a te le mie mani, a te i miei sogni, a te il mio domani, a te che da sempre sei. Facendo la cosa più difficile, lasciando il controllo a Dio della nostra vita, dei nostri sogni, dei nostri desideri e del nostro domani. Io infatti so i pensieri che medito per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Dio sa, Dio ci conosce e dovremo confidare in questo. E adesso magari possiamo passare un momento di preghiera dove anche senza l'alta voce ognuno di noi possa parlare con Dio. E a chi sta vivendo il suo no, il mio consiglio è di chiedi aiuto, chiedi una mano. E non ti vergognare del tuo sogno infranto, perché è il tuo sogno. Ma parlane con qualcuno in modo tale che ti possa sostenere, incoraggiare. E magari alla fine non sarà un no, sarà un ni che poi si trasformerà un sì. Magari sarà un no. Ma aver qualcuno vicino ci aiuterà. E se invece abbiamo ricevuto un sì, usciamo da qua, un bel sorriso in faccia, ma la gioia nel cuore. Festeggiamo, festeggiate con le persone che avete vicino, perché Dio ci chiede di farlo. Io personalmente ho ricevuto una risposta meravigliosa. Ho festeggiato, sono andato a mangiare la pizza, perché era giusto così. Perché era giusto festeggiare e dire grazie Signore. Grazie perché la risposta l'ho avuta. E grazie perché il mio desiderio alla fine era come il tuo. Ma quel giorno la mia preghiera è, se è un no, Signore, ti prego, fa che la mia testa dura sia sottomessa alla tua volontà. Perché non saprei come gestirla. E quindi spero che queste mie riflessioni possano aver aiutato e incoraggiato, passare un momento di preghiera e poi se abbiamo voglia e se crediamo a queste parole, potremo cantare questo canto, rimettendo proprio a Gesù il centro della nostra vita, tutto quello che noi abbiamo, tutto quello che noi siamo e le cose più personali di noi, i nostri sogni, i nostri desideri.